Il cielo all'orizzonte è carico di nuvole. Alle 8:11 entro in acqua e inizio a nuotare dopo aver ascoltato il consiglio di Cristina. Nuota e divertiti.
Una sorta di quasi di dissociazione, no? Quindi una parte molto, molto concentrata su quello che sta accadendo, un'altra parte che divaga.
Storie di nuotate da record e di traversate a nuoto in una puntata che si intitola Dolce Stil Nuoto.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
Caro Matteo, mi chiamo Sabrina, ho due passioni, il nuoto e la filosofia. Dopodiché, poiché l'essere umano è un animale pieno di contraddizioni, per campare faccio l'avvocato. Data questa premessa, per tornare alla mia passione, il nuoto, questa negli anni mi ha portato a nuotare in mari, fiumi e laghi. Il periplo a nuoto dell'isola di Capraia è un'idea che germina appena conclusa con successo la staffetta Corsica-Capraia, 35 km, organizzata da Cristina De Tullio, che già conosci, è una nostra ascoltatrice. Era il 2 luglio del 2023, alla quale avevo partecipato. La storia che stiamo per raccontarvi parte da qui, parte da un messaggio, da una mail che Sabrina, l'autrice di questa storia, ci ha mandato per introdurci chi è. Appunto, è un amante del nuoto e della filosofia, è un avvocato anche, ma è soprattutto una nuotatrice da lunghe distanze, una nuotatrice da acque libere, e il periplo a nuoto dell'isola di Capraia, dove per periplo, scusate, magari lo sapete ma magari non tutti, si intende il giro, cioè il perimetro esterno, in questo caso dell'isola di Capraia, lei lo ha fatto a nuoto e oggi ci racconta quella storia lì, cioè come si percorrono in 8 ore tutti quanti i chilometri che stanno intorno alle terre emerse dell'isola di Capraia. Ci racconta come ha fatto, che cosa è successo durante quelle 8 ore, come ha nuotato nelle acque di quell'isola, isola incantevole, che però a tarda primavera, come l'ha fatto lei, ha delle acque abbastanza gelide. E poi ne approfittiamo per raccontarvi la storia dell'uomo che ha provato, prima ha provato ed è riuscito ad attraversare a nuoto l'Oceano Atlantico, e poi ha provato e c'è riuscito sì, c'è riuscito no, ad attraversare l'Oceano Pacifico. La storia di Benoît Lecomte. La puntata si intitola Dolce Stil Nuoto. Benvenuti. Per il periplo di Capraia in passato ci sono stati alcuni nuotatori che già si erano cimentati con successo, però la mia idea di periplo era diversa. Difatti, a differenza delle altre nuotate, la mia sarebbe stata senza la muta. La partenza e l'arrivo sarebbero state allo stesso punto e si sarebbe svolta in un momento in cui la temperatura dell'acqua era, diciamo, freschina. Inoltre, non volendo mettere limiti alle ambizioni, avremmo richiesto la ratifica alla World Open Water Swimming Association, organismo internazionale che certifica le nuotate pionieristiche che rispettano le loro regole per le nuotate cosiddette unassisted, cioè quelle nuotate che si svolgono indossando un semplice costume da piscina con cuffia e occhialini, senza mai toccare la barca o la canoa di appoggio durante i rifornimenti. È permesso infine usare i tappi per le orecchie e usare la vasellina o della lanolina. Ne parlo quindi con Cristina, che entusiasta mette in moto la non semplice macchina organizzativa che necessita di una barca con pilota che conosca bene l'isola, le correnti e i suoi punti più difficili, un kayak con due persone che si alternano, un medico a bordo con tutta l'attrezzatura di primo soccorso, un assistente di salvamento, un responsabile per il World Open Water Swimming Association che certifichi il rispetto delle regole compilando il log, il diario, e infine un responsabile che si occupi dei rifornimenti del nuotatore. Tutta questa massa di persone deve quindi convergere sulla piccola isola toscana di Capraia, di fronte a Livorno, da cui dista circa 60 km. Dopo una falsa partenza a dicembre nel 2023, rimandata a causa Covid, viene individuata una nuova data che sta tra il 24 e il 28 aprile del 2024. Ovviamente saranno giorni di tregenda, con il maltempo che imperversa e noi ad attendere dalle più svariate città d'Italia, Milano, Modena, Genova e Belluno, il via libera dei meteorologi che individuano la data buona finalmente per tentare il periplo, il giorno 26 di aprile. Nasce così la Swim Around Capraia Spring Edition 2024.
Il periplo completo sono 20 chilometri, poi in realtà io dovrei averne fatto qualcuno in più perché nel Capraia ha diverse aree marine protette e nell'area marina protetta non puoi ovviamente entrare, quindi abbiamo dovuto allargare un po' il giro. E per la preparazione è stata una preparazione abbastanza tosta, perché oltre alla preparazione in piscina, in realtà 2 settimane prima ero andata ad allenarmi a Minorca, in un swimming camp a Minorca, dove per una settimana nuotavamo tutti i giorni sei ore al giorno, con la temperatura dell'acqua sotto i 16 gradi.
Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down.
Il 25 aprile arriviamo a Capraia sotto una pioggia torrenziale, ma arriviamo tutti, il che è già un successo. Nel pomeriggio teniamo il briefing di ripasso delle regole del World Open Water Swimming Association e di quelle della sicurezza. La nuotata sarà, di nuovo, una nuotata unassisted, nessun contatto con la barca o col kayak. Verrà nutrita ogni 30 minuti, con acqua calda e maltodestrine. Il tutto verrà lanciato dalla barca di Cristina, con una borraccia legata ad una cima. Cambio dei kayakers ogni ora. La barca, che si chiama Rais Dragut II, segnerà la rotta, standomi davanti. Il kayak seguirà a distanza, rimanendomi sempre affiancato. Massimiliano Amir Feitz, nella sua veste di observer per il World Open Water Swimming Association e responsabile della Lega Navale di Capraia, controllerà il rispetto delle regole. Il 26 aprile alle 8 siamo sulla spiaggia del Frate di Capraia. La temperatura dell'acqua è intorno ai 14 gradi, quella dell'aria si discosta di poco. Il cielo all'orizzonte è carico di nuvole scure e alle 8:11 del mattino entro in acqua e comincio a nuotare dopo aver ascoltato il consiglio di Cristina. Nuota e divertiti.
Beh, intanto il piacere di nuotare. E poi sembrerà strano, ma questo tipo di nuotate così a lungo, anche così faticose, ti danno un senso di libertà che non provi normalmente. Poi ti senti molto connesso con gli elementi. Sì, perché è un continuo ascoltare il tuo corpo, chiedergli come sta, capire come sta andando.
A bordo del Rais Dragut II, oltre al pilota Fabio, ci sono Cristina, che come un piccolo chimico prepara le maltodestrine da sciogliere nell'acqua bollente, Paola, il medico, e Roberta, assistente di salvamento, che non mi perdono d'occhio un istante. Massimiliano che scruta e annota, Anna che scatta foto e poi c'è Goliarda, è una piccola capretta vintage riscattata dalla soffitta e portata sul Rais Dragut II per placare i marosi nel caso in cui a Poseidone venisse l'idea di farci ballare troppo tra le onde. Durante la nuotata si alza il vento, cala una pioggia fitta, sulla barca sono tutti imbacuccati, mentre io, stoica, procedo a nuotare cercando di non pensare al freddo e cantando mentalmente I Swimming in the Rain. Procede tutto per il meglio fino al rifornimento delle 13:11, quando Cristina mi lancia la borraccia e sbang! Con implacabile precisione la borraccia arriva dritta nello spazio tra il naso e il labbro superiore. Io vedo le stelle, chiudo gli occhi e penso: voglio uscire, voglio tornare a Milano. Cristina sbianca, sulla barca cala il silenzio. Anna smette di fotografare. Goliarda, la capretta, indifferente, scruta il mare. Dalla barca in coro gridano: attenta, stai andando addosso alla barca! Riapro gli occhi un attimo prima dello scontro che avrebbe annullato la nuotata per violazione delle regole. riacciuffa la borraccia, trangugio tutto d'un fiato, metto giù la testa e riprendo a nuotare. Alle 16.07 completo il periplo arrivando alla spiaggia del Frate, dove si sono radunate un po' di persone incuriosite dalle bandiere collocate dai nostri amici di Capraia, pronti con lo spumante da stappare. Dalla barca Cristina afferra il megafono e improvvisa una diretta per chi attende in spiaggia, dove ci sono anche Laura, che si sta sgolando, e Andrea, impeccabile, pronto con vassoio, tazza e teiera, piena di tè bollente. Giorgio, sul kayak, allarga, cercando di farmi approdare in un punto dove ci siano meno sassi. Ma io faccio di testa mia e tiro dritto, imboccando il punto peggiore di uscita e credendo di sentire le voci come Giovanna d'Arco. In realtà le voci sono quelle di Cristina, che sta facendo la sua diretta, e Roberta, che canta «Sei un mito, sei un mito». L'uscita dall'acqua è davvero ingloriosa. Non riesco ad alzarmi, incespico, scivolo, picchio il dito del piede sinistro contro un sasso. Riappaiono le stelle, finalmente sono fuori dall'acqua e alzo le braccia al cielo. Dopo 7 ore e 59 minuti dalla partenza, per un totale complessivo di 23,1 km, la Swim Around Capraia è felicemente portata a termine, con un labbro gonfio sanguinante, il piede zoppo e tremando come una foglia al vento. A terra si festeggia con lo spumante e Goliarda viene portata in trionfo per le spiagge del Frate. Poi gli avvenimenti precipitano. A casa il boiler ha smesso di funzionare, arriva solo acqua gelata che mi fa emettere delle grida belluine, il cui eco arriva fino giù al porto. Ha ripreso a piovere e l'intera crew si è tappata in casa e, affamata più di un branco di cavallette, si è sbafata nell'ordine un panettone realizzato appositamente per il record, un numero imprecisato di vasetti di miele all'erba gatta di Capraia, spalmato generosamente su abbondanti fette di focaccia che forse, grazie alla proprietà miracolosa dell'erba gatta di Capraia, raggiunge soglie di beatitudine inaspettata. Che canta Island in the Sun, si parla di isola. Se non conoscete l'isola di Capraia, andate a visitarla, magari non in troppi perché è piccolina e sarebbe meglio non intasarla, però è stato un bellissimo ricordo quello di Sabrina, e soprattutto è una bellissima storia perché racconta quello che fa. Pronto, ciao Sabrina, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Quanti chilometri hai fatto questa mattina, Sabrina, a nuoto?
Ma ancora non li ho fatti, li farò più tardi.
Più o meno
ne farò,
quanti ne fai?
3,5-4.
Ok,
per, di allenamento.
Per i profani, 4 chilometri in una vasca da 25 metri, quante vasche sono?
Sono 160.
160, e tu la fai da 25 o da 50?
Da 25.
Senti, però
nuoto in vasca da 25, dove mi alleno io la vasca è solo da 25.
Però poi tu per fare queste cose devi nuotare ovviamente in acque libere.
Sì, perché purtroppo a Milano non c'è il mare, anche se proverò a chiederlo. Per cui sì, con gli amici andiamo al lago di Monate, che non è tanto lontano da Milano, oppure appena si può e si riesce qualche weekend si fa una fuga al mare.
Che però è anche un'altra cosa ancora, no? Sabrina, correggimi se sbaglio, l'acqua dolce e l'acqua salata sono due mondi completamente diversi per il nuoto.
Eh sì, perché nel bene e nel male, perché nell'acqua dolce non hai il sale, quindi non galleggi bene come nell'acqua salata, e quindi può essere comunque un buon allenamento. Però non hai problemi di meduse, ad esempio, certo. Non hai problemi di onde eccessive o di correnti particolari. Il lago di Monate, per esempio, è come se fosse un'enorme piscina di fatto. Il mare si galleggia meglio sicuramente, però poi ci sono tutte le varie incognite che il mare ti regala sempre, quindi dalle correnti contrarie alle onde, alle meduse e altri incontri che puoi avere in qualsiasi momento.
Sabrina, com'è arrivata questa cosa del nuoto nella tua vita?
Ma io credo che ci sia sempre stata, fin da quando ero bambina, perché io ho sempre amato il mare, ero proprio la casa dei miei nonni che erano siciliani, era appunto lì vicino al mare, per cui per me il mare è sempre stato un sogno. Io penso che io ho sempre vissuto a Bassano del Grappa, dove anche lì non c'è il mare, e poi a Milano, dove non c'è il mare, per cui il mare per me è sempre stato un grande desiderio. Per cui mi è sempre piaciuto nuotare, stare in acqua, e a un certo punto, anche se ero ormai, insomma, era il 2009, quindi avevo anche già in età adulta, ho detto: ma io adesso questo sogno di nuotare, fare lunghe distanze in mare, lo realizzo. E così ho fatto.
Quindi esatto, fatto, questa è una cosa tutto. Molto adulta, il fatto di voler cominciare a fare queste traversate.
Sì. Sì, sì, proprio una cosa, perché era sempre un'idea che avevo, ma sai quelle cose che pensi e che poi dici no, ma non sono per me, no, ma non sono capace, no, non so da che parte iniziare, e quindi così non lo fai mai. E un giorno, un sabato, che nuotavo da sola in piscina, ho detto no, ma adesso basta. Sono tornata a casa, mi sono messa a cercare al computer lo stretto di Messina, che per me era il top, e ho trovato un'associazione che lo faceva, e dopo un mese ero lì.
E tu sei...
Da lì sono partita.
Tu sei, Sabrina, l'unica italiana ad aver ricevuto questa cosa che si chiama Triple Crown. Ci dici di cosa si tratta?
Sì. È un riconoscimento internazionale che viene dato ai nuotatori che completano con successo tre lunghe nuotate, che sono il periplo dell'isola di Manhattan, che si chiama 20 Bridge, perché praticamente passi sotto tutti i 20 ponti dell'isola di Manhattan.
Stiamo parlando di New York.
Sì, esatto, e sono circa 48 chilometri, però li fai a favore di corrente. Poi
meno quello.
Sì, almeno quello. Poi c'è il Catalina Channel, quindi nuoti dall'isola di Catalina a Los Angeles, quindi nell'Oceano Pacifico, e poi l'English Channel, quindi la Manica, dove nuoti dall'Inghilterra alla Francia, più o meno da Dover a Calais. Grosso certo. modo come distanza. La caratteristica è che devi far nuotare solo in costume, cuffie e occhialini, quindi non puoi avere la muta, e non puoi avere, si chiamano nuotate unassisted, per cui nuoti in costume, cuffie e occhialini, e non puoi avere supporti dalla barca, cioè una barca che ti segue, ma non puoi mai
come nella tua storia dell'isola di Capraia, come il periplo di Capraia.
Esattamente. Sì. Ma,
Sabrina, senti, la cosa che mi incuriosisce molto è che tu nella vita sei un'avvocata, ti occupi di diritto d'autore, diritto dell'informazione, e quindi già questo, non dico che sia strano, però quello che racconti sembrano delle cose davvero totalizzanti, invece no, tu nella tua vita fai altro. Le persone che ti conoscono per la tua parte professionale, quando scoprono che hai girato intorno all'isola di Capraia a nuoto, cosa dicono?
Ma ne sono tutti entusiasti, e anzi pensano: però che bravo questo avvocato, così tenace, sarà tenace anche a seguire i miei interessi, a darmi assistenza. Per cui in alcune occasioni, con dei colloqui, con dei clienti, insomma, che devono decidere se farsi assistere da me piuttosto che da altri studi, è stato, come dire, un jolly vincente, una carta vincente, nel senso che hanno detto: ah beh sì, per un avvocato così
me lo prendo.
Sì, me lo prendo, sì.
Senti, perché cosa si usa la vaselina invece, che fa parte delle poche cose che si possono usare in queste nuotate unassisted?
Ma in realtà la vaselina, guarda, secondo me è più un mito che un vero utilizzo, nel senso che se tu vedi alcune fotografie di nuotatori, soprattutto che fanno l'English Channel o il Catalina Channel, si riempiono di vaselina che diventano bianchi come delle mummie. Sì. In realtà serve a evitare lo sfregamento. Non serve tanto per proteggerti dal freddo, perché quello dopo un po', insomma, il freddo inizia a sentirlo comunque.
Più sotto le ascelle.
Serve ad evitare lo sfregamento magari del costume, magari sotto le ascelle, così. Infatti io nell'English Channel per l'agitazione ho dimenticato di mettere la vaselina. Come dicono i miei amici spagnoli, fanno: ah, sei entrata a piel de gallina. E ho detto sì. e poi dopo un po' bruciavo, perché ogni bracciata sentivo che
sfregava
sentivo
la
sentivo delle abrasioni, si sfregava.
Sabrina, l'ultima cosa, e poi purtroppo devo salutarti, è che cosa accade alla testa, cioè cosa accade al pensiero quando si nuota per così tante ore?
Guarda, è una sensazione stranissima, perché è come se fossi scissa in tante parti, perché c'è una parte di te che è molto molto concentrata su quello che sta facendo, su come sta nuotando e sull'ambiente che lo circonda. Quindi se c'è un'onda che sta arrivando, per esempio, banalmente, mentre devi respirare, quindi non puoi respirare, tieni la testa giù. Un'altra parte invece interroga il corpo e chiede come stai, come stanno andando le spalle, i dolori, i crampi in arrivo, insomma, cerca questo di tenere sotto controllo. Questa è un'altra divaga nelle cose più, nei pensieri più strani, più lunghi, e non pensa mai a quanto manca per arrivare, perché sarà sempre troppo.
Troppo, certo. A cosa stai pensando, Sabrina, adesso? La prossima nuotata quale sarà?
Guarda, al momento non ho niente, non ho progetti, però magari con gli amici adesso
viene in mente qualcosa.
Dopo Natale iniziamo a pensare qualcosa, sì.
Grazie mille Sabrina, grazie mille per la bellissima storia e il bellissimo racconto che ci hai fatto. In bocca al lupo per i tuoi progetti.
Grazie mille a te e saluti a tutti.
A presto, ciao. Ciao, ciao,
a presto, ciao.
Not and grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people wanna kill their sorrow, some people wanna fit in with the popular. That was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a vow soon that I'ma get fucked up, filling up my cup. I see the crowd mood changing by the minute, and the record on repeat. Took a sip, then another sip, then somebody said to me, nigga, why you babysitting? Only two or three shots, I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it.
Lui è Kendrick Lamar, che canta Swimming Pools, e ora, dopo la nuotata che ci siamo fatti con Sabrina, passiamo la palla a Ilaria Gaspari.
La storia di Sabrina, prima vista è una storia sulla forza di volontà con cui lei ha affrontato questa impresa memorabile, ma io credo che ci sia molto di più, nel senso che è la storia di una esperienza a tutti gli effetti, una esperienza come qualcosa che appunto nel momento stesso in cui viene vissuto cambia la costituzione stessa del nostro stare nel mondo, del nostro corpo e della nostra mente insieme. E in effetti in questa storia quello che emerge molto molto chiaramente è il fatto che il corpo e la mente siano una sola e medesima cosa, cioè non si tratta semplicemente appunto della forza di volontà con cui lei riesce a in qualche modo a spingere il suo corpo a superare tutti gli ostacoli, anche quello appunto accidentale del lancio della borraccia che la colpisce sopra il labbro, ma il fatto che in realtà la mente e il corpo collaborino alla medesima impresa, cioè da un lato la concentrazione e dall'altro le gambe, le braccia che nuotano, il dolore che in un certo senso si attenua nel momento in cui lei sente che deve arrivare. E quindi in realtà mi sembra che sia proprio una storia su come noi, nel vivere un'esperienza così totalizzante come può essere quella di porsi mentalmente una sfida e fisicamente affrontarla, ci ricordiamo ancora una volta di questo grande mistero che la storia della filosofia ha attraversato in lungo e in largo, e che però certe volte è una manifestazione così intuitiva, cioè il fatto che noi siamo una sola e medesima cosa.
Matteo Caccia racconta.
E dopo la storia di una nuotata intorno a un'isola, ora vi raccontiamo il tentativo più improbabile forse di nuotata, cioè attraversare a nuoto l'Oceano Pacifico. Sembra già incredibile di per sé, ma considerate che il protagonista di questa storia, che si chiama Benoît Lecomte, aveva già attraversato l'Atlantico a nuoto. Questa storia l'abbiamo letta su un sito dal nome straordinario, abbiamo preso il titolo della puntata dal nome di questo sito, che è dolcestilnuoto.it, in un pezzo che si intitola Benoît Lecomte, l'uomo che sfidava gli oceani, scritto da Federico Prandi. State con noi. Benoît Lecomte è un nuotatore francese che nel giugno del 2018 ha iniziato una delle più folli, emozionanti e pericolose avventure di nuoto. Lecomte non è una di quelle persone che si trovano in piscina e nemmeno per strada. Benoît è una persona che non si accontenta delle sfide facili e la sua passione per il nuoto, unita ad un notevole allenamento e un onorevole scopo, lo portarono nel 1998 a tuffarsi dalle rive del Massachusetts. Lo scopo della nuotata era raccogliere fondi per la ricerca sul cancro come tributo a suo padre scomparso. Per i successivi 73 giorni Benoît ha nuotato verso est, verso l'Europa, attraversando l'Oceano Atlantico. 8 ore al giorno, tutti i giorni, accompagnato esclusivamente da 3 persone a bordo di una barca a vela dove mangiava e dormiva. E per 5 giorni fu seguito da uno squalo.
Well, the shark was there for 5 days and circling every day. And one day, the last day, came very close to me.
Lo squalo mi seguì per 5 giorni, girandomi intorno, e poi l'ultimo mi si avvicinò moltissimo. A quel punto decisi di tornare a bordo della barca e il giorno dopo scesi in acqua e lo squalo non c'era più. Al suo arrivo Benoît, esausto, dichiarò mai più. E invece Benoît Lecomte ha 51 anni, è ancora in forma e soprattutto ha ancora quella fame di avventura e di battere ogni limite che aveva 20 anni prima. Ed è questa la ragione che porta Benoît il 5 luglio 2018 a tuffarsi nuovamente nell'oceano. Questa volta però da una spiaggia vicina a Tokyo, in Giappone. A distanza di 20 anni da quel mai più, Benoît deve ricredersi. Lo rifarà. E non solo, farà qualcosa di ancora più grande. Questa volta infatti la sfida è ancora più estrema. Questa volta non vuole attraversare l'Oceano Atlantico. Questa volta sfida il re dei 7 mari, il Pacifico.
Acqua, fuoco, onde 100 metri, vento di burrasca che fa tremare i vetri e che mi batte, mi contro le ossa rotte, le palpebre disfatte, io chiamo ma la radio non trasmette. Acqua, fuoco, onde sulla testa, turbine risucchio, nascio che mi investe e mi trascini sul fondo mai toccato, nel buio circostante, sentirsi appena nato. Capovolto e rigirato, Pacifico lontano, 10 ore d'aeroplano, stanotte ti ho sognato, ruggivi tormentato tra i cuscini, sentivo che ansimavi, schiumavi e ti ingrossavi, per terra rovesciato che rinviavi. Pacifico lontano, 10 ore d'aeroplano, stanotte sei arrivato, crescevi e mi sentivo circondato, spezzare e sollevare. Poi tornare calmo e sconfinato.
Benoît Lecomte si tuffa non solo per battersi e per ottenere un nuovo record. Benoît si tuffa in acqua e comincia a nuotare verso quella terra lontanissima e invisibile che è l'America, perché vuole dare un messaggio. Benoît vuole portare fino in fondo questa sfida per sensibilizzare le persone sull'inquinamento degli oceani e soprattutto sull'inquinamento dovuto alla plastica. Durante tutto il viaggio, infatti, i suoi compagni di avventura, tra cui troviamo medici, biologi, marini, skipper, meteorologi e scienziati, hanno studiato i flussi marini e l'inquinamento delle acque. Benoît vuole percorrere 550 miglia nautiche, una distanza superiore a 10.000 chilometri, qualcosa di impensabile per i più. Ma al suo fianco e al fianco della sua missione di sensibilizzazione si sono mosse varie università, aziende, perfino la NASA, fornendogli il supporto necessario per un'impresa del genere. Comincia così la sua avventura percorrendo, o almeno provando a percorrere, 30 miglia nautiche al giorno, quasi 60 chilometri, nuotando 8 ore e consumando una media di 8.000 calorie.
This morning, the swimmer who already conquered the Atlantic 20 years ago.
Questa mattina l'uomo che 20 anni fa ha attraversato a nuoto l'Atlantico ha iniziato una nuova avventura attraverso l'Oceano Pacifico, da Tokyo a San Francisco.
From Tokyo to San Francisco.
Il 5 di giugno, quando si tuffa, tutto il mondo parla di lui. A 51 anni nessuno pensa che possa farcela. Lo danno per spacciato. ma anche Benoit sa che sarà molto dura. Sa che la California è lontanissima, eppure ci prova. Benoit e il suo team viaggiano dal Giappone verso est per 190 giorni, sfidando pressoché ogni condizione climatica, arrivando però solamente, per così dire, fino alle Hawaii. Il 12 di dicembre del 2018, infatti, Benoit indossa l'attrezzatura per l'ultima volta e si tuffa per l'ultimo giorno di nuotata verso Queens Beach, Honolulu, Hawaii. Dopo 190 giorni e più di 6.600 km percorsi, circa due terzi della distanza preventivata, Benoit si ferma e torna sulla terraferma. Non è come si aspettava, non è in California, non è a San Francisco e non è come il sogno che si era fatto del suo arrivo. Che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata su questo sito che, se amate il nuoto, dovete assolutamente visitare. Si chiama dolcestilnuoto.it. La storia invece si intitolava Benoit Lecomte, l'uomo che sfidava gli oceani. È del 24 febbraio del 2019, l'ha scritto Federico Prandi. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Gianni.
Matteo Caccia racconta.
La vita di Gianni è un cerchio che non riesce a spezzare. Gianni è il podcast che Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani hanno creato, riascoltando e rilavorando. Tre audiocassette ritrovate in casa in cui Gianni registrava i suoi pensieri. Alfredo, l'operatore sanitario, conosceva almeno quattro Gianni diversi, dice: quello depresso, quello che si riprendeva, quello normale e quello davvero divertente. Quando era allegro, racconta, diventava il capo delle astronavi di tutto l'universo. Ma alla fine si tornava sempre al punto di partenza, nel repartino dove veniva ricoverato. In questo ciclo infinito si arriva però al giorno in cui ad Alfredo viene detto: adesso basta con Gianni, vai con un'altra persona. Gianni è confuso, disilluso, stanco di tutto. State con noi.
Era il 2010 e mi ero laureata da pochissimo, forse tre giorni. Era un periodo in cui non avevo proprio un soldo e facevo anche volantinaggio, guadagnavo 3 euro all'ora e mi sentivo veramente persa. Avevo iniziato a scrivere dei testi, i miei primi esperimenti, e avevo coinvolto alcuni dei miei colleghi della classe di teatro. Poi ognuno di loro ha iniziato a fare altre cose, chi voleva continuare a studiare, chi era troppo lontano da Perugia e quindi non aveva voglia di fare su e giù per coltivare questa piccola follia che era fondare una compagnia teatrale insieme. E quindi io mi ritrovai sostanzialmente sola. Mi sono ritrovata sola e non sono riuscita a reagire. Ho mollato anch'io.
E ogni tanto ci vedevamo, facevi la cameriera, eri molto scontenta. Tu mi dicevi: allora io ho studiato tanto per fare questo lavoro. Ti ricordi di questo? Io dicevo: è un passaggio, vedrai che succede qualcosa.
Certo che mi ricordo. Il ristorante dove avevo iniziato a lavorare pochi giorni dopo la laurea era vicino al Teatro Morlacchi di Perugia e spesso venivano a cena le compagnie dopo lo spettacolo.
Ovviamente conoscevo i nomi di tutti e ogni volta che arrivavano il fallimento mi stringeva lo stomaco. E quando li vedevo mi nascondevo tra la lavastoviglie e il muro ad asciugare le stoviglie bollenti sterilizzate a 85 gradi. Il titolare, allora, forse pensando di fare una cosa carina per me, chiamava il mio nome a voce altissima, in modo che tutta la sala potesse sentire. Mi presentava con uno spiccato accento perugino, diceva anche lì fa l'attrice. E io volevo sotterrarmi, scomparire, polverizzarmi in un buco nero, pur di non vedere quelle facce di commiserazione. Non era vero che facevo l'attrice, avrei tanto voluto, ma non c'ero riuscita. Questa era la verità nuda e cruda. Le attrici vere, quelle vere, non stavano certo a lavorare nei ristoranti. Le attrici vere, quelle vere, andavano al ristorante dopo gli applausi. E quando venivano a cena, dopo gli spettacoli, guardandomi, lo capivano benissimo come stavano le cose.
È un passaggio, è solo un passaggio, tu vedrai.
Erano passati quasi 2 anni, 2010-2012, e una sera, per non subire l'ennesima umiliazione, quando vidi sulla porta del ristorante la compagnia di teatro che stava entrando, mi chiusi nello stanzino della macchina del ghiaccio. Sentivo che mi chiamavano Caroline, sbagliavano sempre l'accento, che fastidio. Ma io restavo in silenzio, accucciata al buio, solo che improvvisamente la macchina del ghiaccio si incantò e poi fece un rumore strano, cominciò a sputare a raffica cubetti di ghiaccio. E lì ebbi un attacco di panico.
Eri depressa, d'un tratto mi telefoni e mi dici: mamma, io ho ricevuto una telefonata.
Ma io ero a fare una residenza artistica in Belgio per preparare un nuovo spettacolo tratto da un mio testo. Improvvisamente un'attrice lascia la compagnia e noi dobbiamo sostituire questa attrice.
Michelangelo Bellani è un regista e autore teatrale. Mi chiedeva di partire il giorno seguente. E adesso che faccio? Mamma, io non so se me la sento.
Tu vai adesso, lasci tutto e vai. Ma io non posso, c'ho un contratto. Lasci tutto e vai, questa è la tua fortuna. Vedi, è arrivata la tua fortuna. Vai.
Caroline mi parla delle cassette. Così la sento un po'... Di solito lei è molto, molto, insomma, solare, molto spigliata nella parola. La sentivo un po' così, un po' più in difficoltà nel dirmi: guarda, io ho delle audiocassette di un mio zio, me ne parla un po', però io non capisco bene. E quindi le dissi: sì, ok, ascoltiamo, fammi sentire. E lì ricevo un'intuizione, proprio quei lampi, quei fulmini che arrivano non a ciel sereno, ma... Improvvisamente le dico: fai tu Gianni, cioè tu reciterai le parole di Gianni, tu farai Gianni.
No, 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 no,
no. No, inizialmente mi dice: no, io non lo faccio, non so come farlo, è una cosa assurda, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio. Fin quando io, siccome sentivo... Non lo so spiegare, però sentivo che era la strada, che era l'unica strada possibile. A un certo momento in sala cominciamo a farle dire le prime cose, le prime parole di Gianni, e lì io vedo invece apparire, anche se non era perfetto, se ancora eravamo lontanissimi da quello che poi sarebbe stato, però comincio a vedere, a sentire la verità di quella cosa, insomma, l'autenticità di quella scelta. Le parole di Gianni se le sarebbe assunte Caroline attraverso il suo corpo, con la sua voce, e sarebbe andata incontro alla gente. Questo è il teatro.
Essere Gianni era una richiesta assurda. Non potevo trattarlo come un personaggio, c'era un legame affettivo, un rispetto per quelle parole ritrovate, che erano vita vera, non un'invenzione. E poi lui era un gigante, io uno scricciolo. La sua voce nelle cassette era così particolare, non era pensabile, credibile essere Gianni.
Ma tutto questo discorso, a parte la scocciatura, per dire che se uno vive naturalmente, nature, marine, se uno vive naturalmente gli passa tutto, gli passa, sta più tranquillo, vive rilassato, senza preoccupazioni dell'oggi, del domani, di quello che sono, chissà che devo fare. Stop.
Ho provato una grandissima emozione da svenimento, ho messo a piangere per tutto lo spettacolo. E quando ho sentito la voce di Gianni, un crollo proprio, è stata un'emozione, guarda, grandissima. A parte che tutta la platea piangeva a momenti, non ero l'unica, tutto era un sconvolto. Vedi dove arriva, ancora non è finito il lavoro di Gianni, non è finito.
Si intitola Swimmers, Nuotatori, questo brano di Broken Social Scene per chiudere una puntata che si intitolava Dolce Stil Nuoto. Io ringrazio molto Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani che ci permettono di raccontare la loro storia, cioè la storia di Gianni, grazie a Pierluca Puzzanghera che la riduce, la edita apposta per il nostro programma, grazie anche a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. Grazie a voi, e poi giuro che finisco con i grazie, che continuate a mandarci storie a Matteo Caccia racconta @ Radio 24. It. La linea Val GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!